crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici del mondo, benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Il creato, dono gratuito di Dio. Trasmissione speciale per la giornata dedicata alla salvaguardia del creato, con gli insegnamenti di Sua Santità Benedetto XVI e dai testi della Conferenza Episcopale Italiana. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Salvaguardia del creato, grande dono di Dio esposto a seri rischi da scelte e stili di vita che possono degradarlo. Il degrado ambientale rende insostenibile particolarmente l'esistenza dei poveri della terra. In dialogo con i cristiani delle diverse confessioni occorre impegnarsi ad avere cura del creato, senza dilapidarne le risorse e condividendole in maniera solidale.
Così Papa Benedetto XVI nel discorso prima dell'Angelus del 27 agosto 2006, in vista della prima giornata per la salvaguardia del creato, che dal 2006 appunto si celebra ogni primo settembre,
per testimoniare l'importanza che la Chiesa attribuisce al dono della creazione e ricordare ai cristiani e a tutti gli uomini il compito che Dio ha affidato all'umanità: custodire e coltivare la terra come un giardino.
Ripercorriamo brevemente i temi delle giornate fin qui svoltesi attraverso la sintesi proposta dalla Chiesa Cattolica Italiana.
La prima giornata ha posto come tema un versetto della Genesi. Dio pose l'uomo nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Tutto è stato creato per mezzo di lui. Fin dalle prime pagine, la Scrittura parla di Dio come creatore, colui che per amore ha fatto ogni cosa. Del Signore è la terra e quanto contiene, cantano i salmi, invitando a contemplarne la bellezza, a benedire il suo autore e il suo agire provvidente. Lo stesso creato, anzi, è invitato a lasciarsi coinvolgere nella lode, nella benedizione rivolta al creatore, che dona la vita.
Una frase tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati è stata scelta per la seconda giornata. Il Signore vostro Dio vi dà la pioggia in giusta misura. Per voi fa scendere l'acqua. La Chiesa italiana celebra la giornata per la salvaguardia del creato per testimoniare l'importanza che essa attribuisce al dono della creazione e per ricordare ai cristiani e a tutti gli uomini il compito che Dio ha affidato all'umanità: custodire e coltivare la terra come un giardino. La giornata intende porsi anche come risposta agli appelli di Benedetto XVI.
Uno dei campi nei quali appare urgente operare è senz'altro quello della salvaguardia del creato. Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i delicati equilibri della natura. Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte coraggiose che sappiano ricreare una forte alleanza tra l'uomo e la terra. Serve un sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte per invertire quelle tendenze che rischiano di portare a situazioni di degrado irreversibili.
Invochiamo il Signore per il dono dell'accoglienza vicendevole e della pace, frutti che scaturiscono dall'unione dei tralci all'unica vite. Preghiamo il Padre affinché, membra dell'unica famiglia, resi uno in Cristo, possiamo favorire condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori evangelici, per promuovere lo sviluppo integrale della persona umana, educare all'accoglienza dell'altro e al discernimento della verità, alla solidarietà, alla custodia del creato e alla sobrietà, nella ricerca della pace universale. Ogni tema è stato scelto a completamento del precedente. Quindi, dopo aver evidenziato il dono della creazione, la terza giornata invita a una nuova sobrietà per abitare la terra.
E la sobrietà è il primo passo per impedire l'inquinamento dell'aria. Laudato si mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Il tema della quarta giornata è questo invito alla lode al Signore per il dono dell'aria, fonte di vita per tutte le creature, che San Francesco proclama nel Cantico delle Creature.
Il beato Giovanni Paolo II titolò uno dei suoi più celebri messaggi «Pace con Dio Creatore, pace con tutte le creature». E il tema della quinta giornata lo richiama «Custodire il creato per coltivare la pace».
Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, si pone all'interno della prospettiva del volto di Dio e dei volti umani. Possiamo infatti affermare che l'uomo è capace di rispettare le creature nella misura in cui porta nel proprio senso, nel proprio spirito, un senso pieno della vita, altrimenti sarà portato a disprezzare se stesso e ciò che lo circonda, a non avere rispetto dell'ambiente in cui vive, del creato. Chi sa riconoscere nel cosmo i riflessi del volto invisibile del creatore è portato ad avere maggiore amore per le creature, maggiore sensibilità per il loro valore simbolico. Specialmente il libro dei Salmi è ricco di testimonianze di questo modo propriamente umano di relazionarsi con la natura, con il cielo, il mare, i monti, le colline, i fiumi, gli animali. «Quante sono le tue opere, Signore!» esclama il salmista. «Le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature».
Legato alla realtà sempre più drammatica dei profughi, il tema della sesta giornata. In una terra ospitale, educhiamo all'accoglienza. È assai significativo questo tema nel contesto del dibattito ecclesiale e culturale odierno. Esso si articola in quattro punti, in continuità con l'argomento trattato l'anno passato, custodire il creato per coltivare la pace, nella linea degli orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio corrente. La comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello di tutti perché la società diventi sempre più terreno favorevole all'educazione.
Per fare questo, però, occorre che l'uomo riconosca nella natura e in tutte le creature che in essa vivono la sua stessa vita, come ha scritto Santa Hildegarda di Bingen, badessa, medico, ecologista, in un'ammirabile quanto modernissima meditazione, considerando che è vissuta nell'undicesimo secolo.
Dio ha trasmesso nell'uomo tutte le creature. Egli ha anche riprodotto in lui l'ordine dei diversi momenti dell'anno. L'estate corrisponde all'uomo sveglio, l'inverno all'uomo che dorme. L'inverno racchiude in sé ciò che l'estate manifesta nella gioia. Il sonno riconforta colui che dorme, perché sia rapidamente idoneo all'azione, quando le sue energie si risveglieranno. Dio ha dunque caratterizzato nell'uomo i mesi, distinguendo le qualità e le virtù. Gennaio è umido e freddo, corrisponde al cervello, all'infanzia, all'innocenza spesso minacciata. Febbraio è il mese dell'umidità, corrisponde agli occhi, alla purificazione spesso impedita dal peccato. Marzo è un mese perturbato, corrisponde alle orecchie, alla prima giovinezza, al pentimento che segue la menzogna e la tristezza. Anche il mese di aprile è ambiguo, ma le intemperie non possono bloccare la crescita della vegetazione. Esso corrisponde al naso. Maggio è il mese della freschezza e della fecondità. È il trionfo del senso della vita. Giugno è secco, corrisponde alle spalle. Luglio vede il trionfo dell'energia, corrisponde alle braccia. L'uomo compie la sua opera nella fede, come la terra produce i suoi frutti. Il mese di agosto corrisponde alle mani. L'anima finisce per raggiungere Dio nell'ardore del pieno sole. Settembre è il mese dei frutti, corrisponde allo stomaco. La pazienza si associa all'umiltà. Ottobre è un mese freddo, corrisponde all'invecchiamento che accompagna la saggezza. Il mese di novembre corrisponde alle ginocchia. È il mese della malinconia e del dolore, come anche del peccato. Il mese di dicembre corrisponde ai piedi. Senza l'ardore dello Spirito Santo, l'uomo dimentica la sua stessa natura ed è insozzato dal fetore dei peccati.
In una terra ospitale educhiamo all'accoglienza. Il tema della sesta giornata per la salvaguardia del creato si articola in quattro punti. L'uomo, creatura responsabile e ospitale. Il problema dei rifugiati ambientali. Educare all'accoglienza. I miti, eredi di questo mondo.
Il messaggio si pone in continuità con l'argomento trattato l'anno passato, come abbiamo già detto, custodire il creato per coltivare la pace.
Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all'accoglienza dell'altro e al discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica nell'economia e all'uso saggio delle tecnologie.
La giornata, prosegue il messaggio dei vescovi italiani, diventa così occasione di un'ulteriore immersione nella storia per ritrovare le radici della solidarietà partendo da Dio che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza con il mandato di fare della terra un giardino accogliente che rispecchi il cielo e prolunghi l'opera della creazione.
La terra è dono prezioso del Creatore, il quale ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, dandoci così segnali orientativi a cui attenerci come amministratori della sua creazione. È proprio a partire da questa consapevolezza che la Chiesa considera le questioni legate all'ambiente e alla sua salvaguardia intimamente connesse con il tema dello sviluppo umano integrale. A tale questione ho fatto più volte riferimento nella mia ultima enciclica, Caritas in Veritate, richiamando l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà non solo nei rapporti tra i paesi, ma anche tra i singoli uomini, poiché l'ambiente naturale è dato da Dio per tutti e il suo uso comporta una nostra personale responsabilità verso l'intera umanità, in particolare verso i poveri e le generazioni future.
È il cuore dell'uomo, infatti, che deve essere formato all'accoglienza, anzitutto della vita in se stessa, fino all'incontro e all'accoglienza di ogni esistenza concreta, senza mai respingere qualcuno dei propri fratelli.
Sono sempre più numerosi oggi gli uomini e le donne costretti ad abbandonare la loro terra d'origine per motivi legati più o meno direttamente al degrado dell'ambiente. È la terra stessa, infatti, che, divenuta inospitale a motivo del mancato accesso all'acqua, al cibo, alle foreste e all'energia, come pure dell'inquinamento e dei disastri naturali, genera i cosiddetti rifugiati ambientali. Si tratta di un fenomeno che può avere una dimensione nazionale, laddove gli spostamenti avvengano all'interno di un paese o di una regione, ma che si caratterizza sempre più spesso per la portata globale, con migrazioni che interessano talvolta popoli interi, sospinti dagli eventi a spostarsi in terre lontane.
In questo processo gioca un ruolo non trascurabile il mutamento del clima, che attraverso la variazione repentina e non sempre prevedibile delle sue fasce, rischia di intaccare l'abitabilità di intere aree del pianeta e di incrementare di conseguenza i flussi migratori. Per quanto sia possibile prevedere, non si è lontani dal vero, immaginando che entro la metà di questo secolo il numero dei profughi ambientali potrà raggiungere i 200 milioni.
Avvertendo la comune responsabilità per il creato, la Chiesa non solo è impegnata a promuovere la difesa della terra, dell'acqua e dell'aria, donate dal Creatore a tutti, ma soprattutto si adopera per proteggere l'uomo contro la distruzione di se stesso. Infatti, quando l'ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Non è forse vero che l'uso sconsiderato della creazione inizia laddove Dio è emarginato o addirittura se ne nega l'esistenza? Se viene meno il rapporto della creatura umana con il Creatore, la materia è ridotta a possesso egoistico, l'uomo ne diventa l'ultima istanza e lo scopo dell'esistenza si riduce ad essere un'affannata corsa a possedere il più possibile.
Si comprende bene allora il senso dell'accorato richiamo di Benedetto XVI nel messaggio per la giornata della pace dell'anno 2010.
Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l'inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l'aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti profughi ambientali, persone che, a causa del degrado dell'ambiente in cui vivono, lo devono lasciare spesso insieme ai loro beni per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato?
È questo lo scenario cosmico e umano dentro il quale la Chiesa è chiamata oggi a rendere presente il mistero della presenza di Cristo, via, verità e vita, riproponendone con forza il messaggio di solidarietà e di pace.
Il creato, materia strutturata in modo intelligente da Dio, è affidato dunque alla responsabilità dell'uomo, il quale è in grado di interpretarlo, di rimodellarlo attivamente, senza considerarsene patrone assoluto che non siamo. L'uomo è chiamato piuttosto ad esercitare un governo responsabile per custodirlo, metterlo a profitto e coltivarlo, trovando le risorse necessarie per una esistenza dignitosa di tutti. Perché ciò si realizzi, è indispensabile lo sviluppo di quell'alleanza tra l'essere umano e l'ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio, riconoscendo che proveniamo tutti noi da Dio e verso Lui siamo tutti in cammino.
Ecco perché educare all'accoglienza, a partire dalla custodia del creato, significa condurre gli uomini lungo un triplice sentiero. Quello anzitutto di coltivare un atteggiamento di gratitudine a Dio per il dono del creato. Quello poi di vivere personalmente la responsabilità di rendere sempre più bella la creazione. Quello infine di essere, sull'esempio di Cristo, testimoni autentici di gratuità e di servizio nei confronti di ogni persona umana.
È così che la custodia del creato, autentica scuola dell'accoglienza, permette l'incontro tra le diverse culture, fra i diversi popoli e perfino, nel rispetto dell'identità di ciascuno, fra le diverse religioni, e conduce tutti a crescere nella reciproca conoscenza, nel dialogo fraterno, nella collaborazione più piena. È in Cristo che la solidarietà diventa reciprocità, esercizio di amore fraterno, gara nella stima vicendevole, custodia dell'identità e della dignità di ciascuno, stimolo al cambiamento nel vivere sociale.
È consolante rilevare come sull'insieme di questi temi le diverse chiese e comunità cristiane abbiano raggiunto una significativa sintonia. Il mondo ortodosso, a partire dal patriarcato ecumenico, ha dedicato al problema della salvaguardia responsabile del creato documenti, momenti di riflessione e iniziative. Le diverse denominazioni evangeliche condividono la preoccupazione per l'uso equo e solidale delle risorse della terra in un impegno concreto e fattivo. Tutte convergono nella sollecitudine verso i più poveri, verso le vittime delle guerre, dei disastri ambientali e della ingiusta distribuzione dei frutti della terra.
Quanto è importante allora che la comunità internazionale e i singoli governi sappiano dare i giusti segnali ai propri cittadini per contrastare in modo efficace le modalità d'utilizzo dell'ambiente che risultano ad essere dannose. I costi economici e sociali derivanti dall'uso delle risorse ambientali comuni, riconosciuti in maniera trasparente, vanno supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future. La protezione dell'ambiente, la tutela delle risorse e del clima richiedono che i responsabili internazionali agiscano congiuntamente nel rispetto della legge e della solidarietà, soprattutto nei confronti delle regioni più deboli della terra.
La giornata per la salvaguardia del creato si conferma anche una felice occasione di incontro ecumenico che mostra come il dialogo fra i credenti in Cristo Salvatore non si limiti al confronto teologico, ma tocchi il comune impegno per le sorti dell'umanità.
Tutti siamo chiamati a cooperare perché le risorse ambientali siano preservate dallo spreco, dall'inquinamento, dalla mercificazione e dall'appropriazione da parte di pochi. Il fatto che, in questo sforzo condiviso, le chiese riescano a parlare con una voce sola, rappresenta una grande testimonianza cristiana, che rende di sicuro più credibile l'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. sentirsi custodi gli uni degli altri è l'effetto dinamico dell'essere dono nell'accoglienza. Sappiamo però che la mitezza coincide con la purezza del cuore. È uno stile di vita e di relazioni a cui il cristiano aspira, perché in esso arde la pienezza dell'umiltà contro la prevaricazione e l'egoismo. Sono i miti i veri difensori del creato, perché amano quanto il Padre ha creato per la loro sussistenza e la loro felicità.
Dio, infatti, ha creato il mondo per manifestare e per comunicare la sua gloria, in modo che le sue creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bellezza. Ecco la gloria per la quale Dio le ha create. Tutti abbiamo bisogno di Dio, riconoscendoci opera delle sue mani, sue creature. Siamo invitati a custodire il mondo che ci ha affidato, perché condividendo le risorse della terra, esse si moltiplichino, consentendo a ogni persona di condurre un'esistenza dignitosa.
Insieme possiamo costruire uno sviluppo umano integrale a beneficio dei popoli presenti e futuri, uno sviluppo ispirato al valore della carità nella verità. Perché ciò avvenga è indispensabile convertire l'attuale modello di sviluppo globale verso una più grande e condivisa assunzione di responsabilità nei confronti del creato. Lo richiedono non solo le emergenze ambientali, ma anche lo scandalo della fame e della miseria. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore e facciamo nostre le parole di San Francesco nel Cantico delle Creature. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore ed omni benedizione, laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature. Così San Francesco, noi vogliamo pregare e vivere nello spirito di queste parole.
Il creato, dono gratuito di Dio. Trasmissione speciale per la giornata dedicata alla salvaguardia del creato, con gli insegnamenti di Sua Santità Benedetto XVI e dei testi della Conferenza Episcopale Italiana. Hanno collaborato al microfono Maria Grazia Beccherini, Francesca Rossiello, Carolina Zaccarini, Gaetano Lizio, Marco Mete, Stefano Pietrosanto Valli. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Mario Scatton e Silvio Anelli. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Il nostro incontro è così terminato. Ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.